per questa chiarezza e questo panorama così lucido, sobrio e anche affascinante che ci hai fatto. Così posso entrare dentro una riflessione ecclesiologica che mi impegna, proprio perché è altra rispetto a quello che normalmente pratico, cioè il commento della pagina biblica, alla quale però poi farò riferimento. Io ho provato a mettermi appunto con gli occhi di una riflessione credente di fronte a questi maestri del relativismo, soprattutto del relativismo filosofico, e vedo che il relativismo spesso si associa, anche nel modo corretto di pensare, ad un agire debole, cioè rinunciatario, forse perché incapace o distratto, rinunciatario della domanda sulla verità, per approdare ad una dimensione della realtà ridotta alla misura del proprio io. Tale posizione spesso si risolve anche in un agire arrendevole e gentile, contrasti accomodanti e tolleranti, e questo è affascinante. Un relativista, un uomo del pensiero debole, non sarà mai una persona che grida in piazza, ma anzi accoglierà tutte le opinioni, perché tutte le opinioni sono, come abbiamo appena sentito, valide e giuste. E rinuncerà a tentare delle definizioni che possano descrivere la realtà dell'uomo, la realtà del mondo, e addirittura che possano racchiuderla in una ragionevole valutazione. In una parola, il relativismo spesso, almeno quello che incontriamo tutti i giorni sui rotocalchi, sui quotidiani, in televisione, persino porta a porta, è un relativismo che si ammanta di atteggiamenti concilianti e comprensivi che sono quasi vicino all'esercizio dell'umiltà, se non proprio dei costumi, almeno del pensiero. Non so se condividete questa mia analisi, ma spesso questi personaggi sono così. E sono proprio così. Davvero non c'è nessuna pretesa, nessuna rapacità in questo impero dell'io che, rinunciando ad ogni misura esterna, diviene per se stesso misura di tutte le cose e persino diventa la misura di Dio? È veramente accarezzevole questo sguardo sulla realtà e sull'uomo che si fida della dimensione ingannevole del proprio bisogno, bisogno di vita, di amore, di affermazione di sé, e non sa aprirsi all'affascinante avventura del proprio desiderio, un desiderio che spesso getta fuori di sé, un desiderio che mette in crisi, un desiderio che interroga. Assumerò dunque me e la mia pochezza come traguardo, perché non riesco ad accettarmi in relazione agli altri e al mondo, e non riesco a collocare la mia vita se non in frammenti e storie spezzati, incoerenti ed enigmatiche, meteore di un disegno che non posso comprendere, perché non io, ma l'altro che mi viene incontro, l'altro con la A minuscola e con la A maiuscola, ne è rivelazione e destino. Mi pare che in questa rinuncia, in questa dolcezza, in questa gentilezza che tutto nega, insieme tutto vuole, perché non accetta il proprio limite, l'antica favola della volpe e l'uva, che erige il mondo ad immagine delle proprie sensazioni, ci sia un atteggiamento in realtà rapace e violento. E in fondo un uomo anti-Socrate, che non vuol sapere di non sapere. Diciamolo con chiarezza, il pensiero cristiano, invece, è sempre stato relativista, ma non in questo senso. È sempre stato relativista, o relativo, forse sarebbe meglio dire, perché ha sempre avvertito il chiaro limite della propria indagine. Mai il pensiero cristiano ha pensato in se stesso di essere assoluto, ma ha pensato di ardito, di pensare l'assoluto, che è un'altra cosa. E qui cito un episodio che a me mi accompagna fin dai primi anni della teologia, che ho sempre amato questo episodio, e so che Nevio lo insegna tra l'altro a scuola, e quindi Il 6 dicembre 1273, durante la celebrazione della messa nella cappella di San Nicola del convento di San Domenico Maggiore a Napoli, San Tommaso d'Aquino, non era ancora santo perché era vivo, cade in estasi. Quasi raptus et in devozione absortus multis perfundi lacrimis. Quest'uomo, mentre celebra messa, un uomo ormai famosissimo, è all'apice, morirà tra qualche mese, è all'apice della sua carriera con tanti problemi ma anche con tante glorie, quest'uomo si scioglie in lacrime e poi confesserà al suo segretario Reginaldo che dopo quella estasi lui non potrà più scrivere. Lo leggo in latino, sono le parole stesse di Tommaso riportate dal, è un latino medievale, poi facciamo anche la traduzione, ma è molto bello sentire la voce viva di San Tommaso. Rainaude, non possum quia omnia que scripsi videntur mi pale respectu eorum que vidi et revelata sum mihi. Reginaldo, non posso, perché tutto ciò che ho scritto, Tommaso sta finendo la Summa Teologica, che infatti lascerà incompleta, perché tutto ciò che ho scritto mi sembra paglia rispetto alle cose che ho visto e che mi sono state rivelate. E Tommaso smette in quel giorno di dettare, stava dettando a più segretari come faceva normalmente la terza parte della Summa Teologica, il Trattato sulla Penitenza, che infatti rimarrà incompleto, e morirà il 7 marzo 1274 senza aver mai più ripreso a scrivere nulla, ma senza aver smesso di partecipare lucidamente agli uffici della sua condizione di monaco e di sacerdote, quindi non si era ammattito. Ecco, mi sembra un esempio molto chiaro di come il cristiano, cosciente di una relatività del suo pensiero, siamo di fronte a San Tommaso d'Aquino, insomma, non di fronte all'ultimo teologhetto, insomma, cosciente della propria relatività, comunque non mette in dubbio la verità, ma sa che non può proferire la verità, rivestire la verità, dire totalmente la verità con le sue parole. Quindi questa è l'umiltà del pensiero cristiano. L'uomo è creato con poteri straordinari per potersi elevare con la mente e il cuore fino a Dio. L'uomo è detto sacerdote della creazione nel senso che è l'unico essere in questo mondo chiamato a riferire consapevolmente il mondo al creatore di esso. La tentazione e la rovina più grande dell'uomo vengono dalla superbia intellettuale, se volete anche ammantata di gentilezza, dal non accettare i limiti dei propri ragionamenti, delle proprie prospettive, dal volere capire tutto, chiudendo la porta alla fiducia negli altri e al mistero, l'impossibilità da parte del singolo di esaurire la verità e dunque un invito a ricercarla, non è un invito a vestirsene, e a ricercarla in comune, nessuno sa tutto, neanche San Tommaso, ma insieme sappiamo il necessario. La conoscenza umana della verità, inoltre, è sempre variegata di difficoltà e di enigmi, proprio perché questa verità mi invita ad uscire da me stesso, non ad entrare in me stesso. Mi sembrerebbe, lo dico soltanto come passaggio, che andrebbero qui indagati, come suggerimento anche alla vostra ricerca, tutti i fondamenti nati nella cultura contemporanea e di questa chiusura sull'io e che vengono, a mio avviso, e non solo a mio avviso, qui posso citare un grande commentatore, il monaco Umberto Neri della comunità di Montevideo, di queste cose, vengono soprattutto dalla pratica e dalla conoscenza delle culture dell'Oriente estremo. Io ero ancora al Cairo, quando feci un seminario appunto con Umberto Neri, e lo sentì, una volta ci insegnava storia islamica, e noi vi chiedevamo ed eravamo preoccupati, parlo del 1990, di questa progressiva espansione dell'Islam anche nell'Europa, allora si avvertivano i primi pagiti di questo, e lui ci diceva: non preoccupatevi dell'Islam, ciò che ci deve preoccupare sono le religioni orientali. Siddhartha, da questo punto di vista, e quale dei nostri giovani non ha letto Siddhartha e chi di noi non ha letto Siddhartha? Siddhartha è un vero catechismo relativista. Ti scioglie tutto nel sorriso di Govinda, ti scioglie tutto in una collezionare esperienze che diventano l'una riferimento dell'altra, senza mai una pietra miliare di confronto tra queste esperienze. Qui mi sembra che si inseriscano molto bene, anch'io credo, perché d'altra parte Benedetto XVI non ha ancora, cioè, dice tante cose, però insomma non è che ancora ne ha dette tantissime, in questi mesi bisogna lasciare di tempo, ma qui si inserisce proprio quello che è già stato citato da Nevio Genghini, no? Avere una fede chiara secondo il credo della Chiesa viene spesso etichettato come fondamentalismo, mentre il relativismo, cioè il lasciarsi portare qua e là da qualsiasi vento di dottrina, appare come l'unico atteggiamento all'altezza dei tempi odierni. Si va costituendo una dittatura del relativismo, vedete che non è dolce per niente, che non riconosce nulla come definitivo e che lascia come ultima misura solo il proprio io e le sue voglie. Noi invece abbiamo un'altra misura, dice il Papa. Il figlio di Dio non era ancora Papa, a dire la verità, quando diceva queste parole. Il figlio di Dio, il vero uomo, è lui la misura del vero umanesimo. Adulta non è una fede che segue le onde della moda, è l'ultima novità, adulta e matura è una fede profondamente radicata nell'amicizia con Cristo. Tutto qua. Questo mi sembra l'essenziale. La circolarità che conduce l'essere dell'uomo, il suo io, all'origine ultimo della vita, è la sfida al relativismo ed è l'apertura ad un trascendente quotidiano che mi viene dall'incontro con l'altro, che mi viene dalla condivisione degli stessi desideri, che mi viene dal rendermi conto che l'altro mi limita e nella misura in cui mi limita, l'altro mi porta a trascendere me stesso. E per questo motivo, e qui torno un po' a casa perché prendo in mano la Bibbia, no? Ma tutti dovremmo essere a casa con la Bibbia, è per questo motivo che la Bibbia, l'Antico Testamento, il profeta Isaia, 8 secoli prima della nascita di Cristo, riprende in un capitolo che velocemente trattiamo una tematica che è detonante all'interno della scrittura, l'idea che l'uomo non può vedere Dio e rimanere vivo. Guardate, è talmente detonante che proprio sul paradosso, sul contrario di questa affermazione dell'Antico Testamento, si costruisce tutta la vicenda cristiana, perché con stupore l'uomo deve dire: in Cristo ho visto Dio. Lui lo abbiamo visto, lo abbiamo toccato, come dice Giovanni nella sua prima lettera. E che cosa dice Isaia al capitolo 6? Nell'anno in cui morì il re Ossia, io vidi il Signore seduto su un trono alto ed elevato. I lembi del suo manto riempivano il tempio, attorno a lui stavano dei serafini. Ognuno aveva 6 ali, con 2 si copriva la faccia, con 2 si copriva i piedi e con 2 volava. Proclamavano l'un l'altro: Santo, Santo, Santo è il Signore degli eserciti, tutta la terra è piena della sua gloria. Vibravano gli stipiti delle porte e la voce di colui che gridava, mentre il tempio si riempiva di fumo. Mi sembra interessante questi 4 versetti che ho letto, proprio perché vi dicono come Isaia tenti qui per la prima volta nella storia dell'umanità di descrivere Dio attraverso i sensi. C'è il fumo dell'incenso, quindi c'è l'odore, c'è la sensazione vibrabile del tatto, no? Tattile del terremoto. C'è l'audizione del grido dei serafini, c'è la visione. I 5 sensi funzionano tutti e 5. L'uomo, in un qualche modo, per la prima volta, in modo assoluto, è venuto a diretto contatto con Dio. Ora, il passo è interessante anche perché gli esegesi, è una pagina di Bibbia che ho studiato parecchio, sono quasi tutti portati a pensare che siamo di fronte ad una pagina autobiografica, una delle prime pagine autobiografiche della scrittura. Non siamo qui di fronte a tradizioni o a rivestimenti mitologici, che pure ci sono in certe pagine più arcaiche dell'Antico Testamento. Qui siamo di fronte ad un'esperienza. Ma Isaia è cosciente che la scrittura gli dice: l'uomo non può vedere Dio e rimanere vivo, a tal punto che il versetto 5 recita proprio in questo modo: e io dissi, ohimè, sono perduto, perché un uomo dalle labbra impure io sono, e in mezzo a un popolo dalle labbra impure io abito, eppure i miei occhi hanno visto il Re, il Signore degli Eserciti. Molto interessante questo grido di Isaia, no? Sono morto, sono morto. Oppure, secondo la traduzione dei Targum, devo rimanere in silenzio come una mummia. La mummia scapperà fuori tra poco. Proprio Isaia capisce che di fronte, è un po' la stessa condizione di Tommaso, no? Di fronte all'assoluto di Dio, l'uomo deve cedere. Ma è qui che Dio si rivela, il Dio di Abramo, di Isacco, di Giacobbe, il Dio che sarà padre di Gesù Cristo, si rivela in modo inaspettato. Allora uno dei serafini volò verso di me, teneva in mano un carbone ardente che aveva preso con le molle dell'altare, egli mi toccò la bocca e mi disse: ecco, questo ha toccato le tue labbra, perciò è scomparsa la tua iniquità e il tuo peccato è espiato. C'è un'azione cultuale svolta dal serafino che dice a Isaia che in realtà è ammesso, è purificato alla visione di Dio. E proprio il versetto 8 ci dice il cambiamento. Poi io udii la voce del Signore, l'ho udito sui serafini, udii, ho ascoltato, ascolta Israele. Pensate che profondità ha questo verbo dentro il testo ebraico. Io udii la voce del Signore che diceva: chi manderò e chi andrà per noi? E io risposi: eccomi, manda me. E Dio rivela a Isaia una, come io dico a scuola sempre agli studenti, una mission impossible, perché gli dice: tu andrai ma non ti capiranno. Cioè, i famosi versetti che Gesù ha usato tantissimo nella sua predicazione: ascoltate pure ma senza comprendere, osservate pure ma senza conoscere, rendi insensibile il cuore di questo popolo, fallo duro d'orecchie, secca i suoi occhi e non veda con gli occhi, né oda con gli orecchi, né comprenda con il cuore, né si converta in modo da essere guarito. Cioè, vorrei dire in sintesi, perché anch'io non voglio essere lungo, quindi ancora qualche minuto, vorrei dire in sintesi come dentro questa esperienza del profeta c'è proprio questa idea del relativismo cristiano, se vogliamo dirlo. Cioè, non è Dio relativo, non è l'assoluto relativo, è la mia percezione che diventa relativa, anzi, diventa fallace nel momento in cui non è aiutata, in cui non è con un atto d'amore sostenuta, perché io in realtà possa vedere e conoscere Dio. E addirittura la missione nella quale si lancia Isaia, ed è interessante questa missione perché getta fuori da una contemplazione di se stessi, aiuta la persona ad uscire, aiuta la persona ad entrare in modo creativo e dinamico dentro la storia del mondo. Ecco, questa missione è una missione destinata a fallire, ma non perché Isaia non è bravo, ma perché Isaia dovrà reincontrare il limite che era in lui dentro il popolo. Tant'è vero che aveva detto: io sono un uomo dalle labbra impure e abito in mezzo a un popolo dalle labbra impure. Se volete, questo tipo di proposta aiuta Isaia ad essere già un segno di quella partecipazione che in Cristo sarà totale alla fragilità umana, certamente non col peccato, ma nelle conseguenze del peccato. Credo che su questo punto noi cristiani dobbiamo allora pensare di avere non soltanto una risposta, come poi ci è stato mostrato magistrato, no? A livello razionale, ragionevole, ma una risposta a livello religioso al relativismo. Mentre noi non accettiamo questa riduzione dei valori all'io e questa relativizzazione dell'assoluto, dall'altro noi però siamo consapevoli, proprio per la croce di Cristo, proprio per la condivisione che Cristo ha fatto con le sofferenze dell'uomo, che l'umanità ha una sua debolezza e che questa debolezza è soccorsa, è amata, è guardata con uno sguardo buono da Dio. Il brano, e ho concluso con la pagina biblica e tra qualche minuto concludo con la mia riflessione, il brano si conclude con un versetto che è uno dei versetti più discussi dell'Antico Testamento, perché è una croce degli interpreti, ma noi lo prendiamo soltanto nella sua immagine. Dicendo la sconfitta del popolo e anche la sua deportazione, Dio, che risponde ad Isaia, dice: il Signore scatterà la gente, grande sarà l'abbandono nel paese, ne rimarrà una decima parte, ma di nuovo sarà preso della distruzione, come una quercia e come un terebinto, di cui alla caduta resta il ceppo, progenie santa sarà il suo ceppo. Un annuncio alla fine di questa missione che si rivela in tutta la sua fragilità, un annuncio di resurrezione. Da un ceppo morto arriverà un pollone, no, un virgulto, che è un altro dei temi della letteratura italiana. E allora, quali sono le dinamiche che si muovono in questo testo e che ci possono aiutare in una riflessione sul relativismo e comunque per non cadere dentro il relativismo? Innanzitutto, vedere e dire. La visione è fallace, la Bibbia lo dice in tutti i modi. Anche se non conoscevano le moderne teorie dell'ottica, sapevano benissimo nell'VIII secolo avanti Cristo che quando io vedo qualcosa, in realtà vedo il profilo di quella cosa, ne vedo il disegno, non possiedo la persona che io vedo, è un'illusione, per questo Dio non si lascia mai catturare da immagini idolatriche nell'Antico Testamento. Invece l'ascolto mi fa accedere all'interiorità della persona che mi si rivela. Quando io ascolto una persona, ascolto ciò che viene dal suo interno, il suo fiato di vita, il suo ruah mi raggiunge, tanto più quando ascolto Dio mi raggiunge il ruah, il respiro, lo spirito di Dio. Seconda dinamica, morte e vita. Isaia dichiara la sua morte, ma per un atto di misericordia di Dio viene purificato. Il popolo è annunciato, è profetizzato come un popolo che dovrà morire, è la grande deportazione a Babilonia, eppure questo popolo potrà risorgere. Questa dinamica di morte e di vita che si trova all'interno della debolezza ci aiuta ad entrare dentro una riflessione pasquale. Quando il Papa ci dice è Cristo la nostra misura, non ci dice soltanto è Cristo come un ideale da sbandierare. Noi non abbiamo Cristo nostro leader come altre ideologie possono avere il loro fondatore per leader, o sette possono avere il loro santore per leader. Noi, proclamando che Cristo è la nostra misura, diciamo che accogliamo la misura pasquale di morte e risurrezione nella vita. E quindi accogliamo la debolezza, e quindi accogliamo il dolore, e quindi diventa a valore la vita umana fin dal suo concepimento, e a valore la vita umana anche quando si sta per perdere, anche quando non c'è più traccia di relazione umana, se mi è consentito di esprimermi così, ma c'è la vita. Lì, in quel limite, c'è la vita e c'è allora dignità e c'è l'immagine di Dio. L'essere in relazione, quanto Isaia fa riferimento a Dio e al popolo, questa doppia visione, no? Ci aiuta a capire come il cristiano, come il credente, entri dentro una dinamica di relazionalità vera. È lì che si vince questo ripiegamento su se stessi che porta a costruire il proprio io come misura del mondo. L'essere dentro il popolo e l'esserne chiamato fuori. un contemplare la possibilità della ricreazione e redenzione dentro la storia a partire dalla mia propria vita. Allora, c'è un relativismo cristiano, concludo con Dante, scusate ma questo è un versetto che mi porto dietro da... gli amici lo sanno, ho fatto i miei auguri di Natale con questo versetto del Purgatorio. Ciascun confusamente un bene apprende nel qual si quieti l'animo e desira, perché di giugno a lui ciascun contende. Dante sta guardando nel girone dei vanagloriosi, dei superbi, anzi, Virgilio gli ha appena fatto vedere il suo posticino, gli dice, tu andrai lì, E allora Dante un po' erode nostra cosa, cioè, e quindi è in un momento di riflessione, di autoriflessione, e vede questi uomini che portano dei sacchi enormi, addirittura li paragona a quelle figurine che si trovano nelle chiese medievali, nelle chiese romaniche, no? E questi personaggi schiacciati dalle paraste o dai costoloni del soffitto, delle volte. E dice che dentro questa situazione, portando questi maschi che sono il segno, no, della loro superbia, della loro vanagloria, che in fondo si può partecipare di quell'umanità lì, ciascun confusamente un bene apprende. Cioè in fondo Dante qui ha uno sguardo di amore, amico, quello di questo, dice va bene, hanno sbagliato, però cercavano un bene. Ecco, noi ci può affascinare questa immagine del bene che attrae, del bene per cui comunque uno lotta nella vita. A me, sinceramente, stasera, che ho dovuto parlare con voi del relativismo, mi affascina anche quel termine, confusamente. Cioè la consapevolezza che dobbiamo confessare un limite, non in Dio, e neppure nella creazione, ma in noi stessi, che contempliamo la creazione e che siamo discendenti di coloro che l'hanno guastata, perché la creazione in sé era cosa buona. E allora significa per noi cristiani abitare dentro un mondo relativista, un relativismo alto, prendo le parole dal cardinale Martini, che fece proprio all'indomani dell'omelia di Benedetto XVI, della presa di possesso di San Giovanni in Laterano. Ho l'impressione che quelle due omelie se le sono confrontate, questi due personaggi. Martini nel Duomo di Milano, in occasione del 25esimo della sua ordinazione episcopale, non era già più arcivescovo di Milano, però fu invitato da Testamanti e tenne un'omelia proprio sul relativismo cristiano, dicendo perché il cristianesimo è relativo? Non perché relativizza Dio o il mondo, ma perché sa, e noi sappiamo, che avremo un appuntamento tutti insieme a tutta l'umanità alla fine dei tempi. Per cui il cristianesimo è capace addirittura di valorizzare le tante altre, possiamo dire addirittura le altre fedi, non perché ritiene tutti uguali, ma perché sa che tutti gli uomini sono convocati a quell'appuntamento in cui Cristo e solo Cristo potrà essere il giudice delle coscienze. E allora dice, che cos'è questo nostro cammino nella storia? È un imparare a vivere nella diversità, essendo testimoni della verità che è Cristo. È un rispettarsi, non distruggersi a vicenda, non ghettizzarsi, non disprezzarsi. E non si tratta soltanto, aggiunto, di tollerarsi. Il concetto di tolleranza sarebbe un altro concetto interessante da andare a studiare, perché è un concetto molto da nobiltà francese, la tolleranza, cioè io ti tollero, cioè vuol dire non condivido niente di quello che sei, ma ti lascio fare perché così, perché sono nobile. Ma non tollerarsi quindi, ma essere capaci di fermentarci gli uni gli altri nella nostra ricerca di verità, perché alla fine, in quell'appuntamento finale della storia, potremo scoprire tutti quanti la vera, unica verità, sarà lampante, vedremo Dio faccia a faccia come circonda San Paolo.